martedì 17 settembre, ciao a tutte e a tutti, gliela avevamo fatta. Rigorosamente ultimi a tornare in onda dopo la pausa estiva, questa è Note Cose Città e questa è naturalmente Radio Onda Rossa. I contatti sono sempre gli stessi, 0649 1750, il sito www.ondarossa.info e dove trovate soprattutto tutte le informazioni per sostenere la radio. Dai, dai, dai. Buonasera Fabio.
Buonasera Ale, ti sento e ti vedo in grandissima forma.
Sto in grandissima forma. Fabio, intanto veramente complimenti perché sto colore chiaro ti sta benissimo.
Sì, okay.
Ma il sole o hai fatto il trattamento con acqua ossigenata?
Acqua ossigenata.
Acqua ossigenata? Fantastico.
Aceto e acqua ossigenata. È una mistura.
Anche l'aceto si usa?
Sì, sì.
Perché l'aceto che fa lo fissa praticamente.
Sì,
pratica.
Bravissimo. Bello. Fa effetto patina.
Bello, no, ma te sta, guarda, 10 anni di meno. A me comunque non mi è ancora arrivata la tua cartolina. Adesso fai un po', te me l'hai mandata?
Certo.
Non mi è ancora arrivata.
Penso sia un problema delle poste.
Quando l'hai mandata?
Beh, sarà stato intorno al Ferragosto. Forse
cazzo.
Poco prima.
La mia ti è arrivata?
Certo.
Vedi?
Ce l'ho attaccata, l'ho messa in bacheca.
Bravo, bravo.
In cucina.
E come si ricomincia dopo 3 mesi?
Di solito tu mi chiedi, di che parliamo oggi Fabio?
Di che parliamo oggi Fabio?
Bella domanda. E oggi abbiamo scelto un tema abbastanza semplice, prima puntata della stagione, quindi abbiamo...
Ovvero?
Lo stavo dicendo.
Ah, scusa.
Prima puntata della stagione e abbiamo scelto di dedicare la puntata alle tracce che aprono i dischi.
Bello, tutti i classiconi.
No, pochi classiconi in realtà.
Veramente?
Pochi classiconi in realtà, al solito il pretesto è il pretesto per sentire più buona musica possibile, sempre secondo i nostri gusti.
Però io un po' dei classiconi, ti dispiace
no,
se me li metto in sottofondo.
Ce l'abbiamo di sottofondo, sì, ma c'è qualche eccezione, nel senso ecco. Abbiamo scelto non cose così stravaganti, per carità, ma non
la mettiamo questa? Tutti ti
no, purtroppo no, che per carità,
che
se poi la lasci canto pure, canto in falsetto, però no, abbiamo scelto di lasciare fuori i grandi classici, tranne qualche eccezione, e se me lo consenti parto proprio io con un'eccezione.
Vai.
L'eccezione è una canzone che è appunto un grande classico del rock, una canzone che più o meno conoscono tutti, si chiama Thunder Road e apre Born to Run, il terzo lavoro di Bruce Springsteen.
Mai sentita?
Dai, è carina la canzone, adesso secondo me ti piace. Il disco nel 75 impose e fece conoscere il boss al grande pubblico. Lo scrittore inglese Nick Corby, nel suo libro 31 canzoni, molto bello, cioè, almeno per me, che vi consiglio, fa notare come Thunder Road, nonostante sia la prima traccia del disco, sembra alludere a qualcosa di già avvenuto. Born to Run, scrive una bellissima immagine lo scrittore, comincia dai titoli di coda. Insomma, la canzone riassume il tema dell'intero album, che molto banalmente Ale potremmo dire che la voglia di fuggire via dalla noia di provincia, da un futuro già scritto in fabbrica, la voglia di correre appunto Born to Run per inseguire la propria libertà. A proposito di titoli di coda, Thunder Road si incrocia con il cinema, è stata infatti ispirata dal film omonimo, scritto, prodotto e interpretato nel 1958 da Robert Mitchum.
Non l'ho mai visto. Il
neanch'io.
Titolo è omonimo.
È un film molto famoso nel Midwest,
no,
in una parte
del film
è Thunder Road.
È omonimo. Ah, scusami.
Non ho capito. Ma io pensavo che fossi passato in quarto ginnasio, invece sei ancora in terza media.
No, sei rimasto in terzo.
T'hanno bocciato.
Però c'ho l'esame di recupero adesso,
A ottobre lo fanno. Ah,
sì,
ancora
me lo
settembre.
Fanno sì.
Vabbè. In bocca al lupo.
Dai.
A sua volta lo sceneggiatore del film Gangs of New York ha raccontato di essersi ispirato al protagonista della canzone per Jack Amsterdam, il personaggio interpretato da Leonardo DiCaprio nella pellicola di Martin Scorsese. Adesso, sperando di non fare brutta figura, voglio leggere un breve straccio del testo, sempre se me lo permetti Ale.
Certo.
Grazie.
Io sto cercando di ricordarmi intanto tutti i vari pulsantini qua.
Io sto prendendo tempo apposta.
Vai.
Leggo lento?
Sì.
Vai. Beh, io non sono un eroe, questo è chiaro. L'unica redenzione che posso offrirti, e qui sta parlando con Mary, con l'America che c'è nell'attacco nella prima strofa, l'unica redenzione che posso offrirti è dentro questo sudicio cofano d'auto e nella possibilità di farlo funzionare in qualche modo. Cos'altro ci resta da fare se non abbassare il finestrino e lasciare che il vento butti indietro i tuoi capelli? La notte è tutta per noi, questa strada ci porterà ovunque vogliamo. Abbiamo un'ultima possibilità per far avverare i nostri sogni e barattare le nostre ali con due paia di ruote. Salta su, il paradiso è lì ad attenderci lungo la via. Oggi negli Stati Uniti ci sono 42 città che hanno una strada che si chiama Thunder Road.
Like a vision, she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling, you know just what I'm here for. So you're scared.
Thunder Road, Bruce Springsteen. Fabio, ho messo i White Stripes sotto, eh? Non mi comincia a fare il cafone mo che parti popolo dalla finestra, ti prego, eh? Okay. Non, per favore. Allora, la strada è comunque anche la protagonista della prossima, del prossimo pezzo, Roadrunner, la traccia di apertura di Modern Lovers, album dell'omonimo gruppo, appunto Modern Lovers di Jonathan Richman. Solo uno su 20.000, diceva Lester Banks, ha il genio sfacciato di Iggy Pop o Jonathan Richman, ed è disposto a cantare dei suoi complessi adolescenziali in modo talmente onesto che ti fa male, imbarazzando da morire metà del suo pubblico. Il gruppo nasce nel 1970, Jonathan Richman è poco più che ventenne, lui era un grande appassionato di John Cale e Lou Reed e dei loro Velvet Underground, e anche un grande appassionato di Stooges, e nel 1972, e con i Modern Lovers, ha la possibilità di andare a Los Angeles a registrare due demo session. Una di queste, la prima, con John Cale, proprio, che sarà il tecnico del suono e che produrrà anche queste demo. Queste session però restano nel dimenticatoio per cinque anni, saranno poi nel 1976 recuperate e usciranno in un unico album che si chiama appunto Modern Lovers. Ormai la band comunque era sciolta, Richman poi l'aveva rifondata con nuovi membri, cosa che farà un po' per tutto il resto della sua carriera artistica. Lui scioglie gruppi, li riforma e li chiama sempre Modern Lovers, in pratica.
Oppure Jonathan Richman e Modern Lovers.
O Jonathan Richman e Modern Lovers, insomma, la sostanza non cambia. La traccia che ci ascoltiamo, Roadrunner, appunto, per Glenn Marcus è la canzone più ovvia e la più strana del mondo. L'inizio è già formidabile di suo, con Richman che riprende l'usanza del rock and roll, no? Quella che iniziava con il cantante che scandisce il tempo 1, 2 e 1, 2, 3, 4. Lui però, invece di contare in questo modo, conta direttamente fino a 6, rendendo di fatto questo inizio già abbastanza memorabile, se lo ricordano tutti una volta ascoltata la canzone. L'unico a non ricordarselo è Johnny Rotten,
chissà perché.
Se vi andate ad ascoltare la colonna sonora del film Great Rock and Roll Swindle, il documentario, insomma il film documentario sui Sex Pistols, e sentite tra le tante cover che vengono riproposte c'è anche questa Roadrunner. Inizia la canzone, il gruppo comincia a suonare e tutti aspettano che Johnny Rotten parta con il cantato. Lui però a un certo punto dice: oddio, non mi ricordo come fa la prima strofa, come fa. E Paul Cook, il batterista, mentre suona, che dice: come fa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dai, è facile. Porca miseria, Johnny Rotten, bisogna dirti veramente tutto. Roadrunner, Modern Lovers.
1, 2, 3, 4, 5, 6. And the neon when it's cold outside, and the highway when it's late at night. Got the radio on, I'm like a roadrunner. Alright, I'm in love with modern moonlight, 1:28 when it's dark outside. So bad now with the car. Don't feel so low, got the radio on. Like a roadrunner, that's right. Say hello to the spirit of 1956. Patient in the bushes next to 57. Twice. I'm in love with rock and roll, and I'll be out all night. Roadrunner, that's right. We'll be right back.
No, che poi scusa, fa, non è tanto.
Bye bye.
È che sto.
Dimmi.
No, sto un po' così che non mi arriva questa cartolina. Stavo pensando.
Arriverà,
non
so, la cartolina?
Oh. Fammi, ma è a Ferragosto, è passato un mese e 10. Vabbè, però no, ripensavo, non so se ti succedeva quando eri ragazzino che tipo il tuo padre comprava le cartoline che dovevi, dai, scrivi la cartolina al nonno.
No, quando
sono
andato io già non si usavano più le cartoline, sì, già vabbè, era tutto internet.
Dai, scrivi la cartolina al nonno, scrivi, no, papà, non me va, dai. Tu la prendevi, baci da tutti noi e non andava mai bene, no? Il
no, questo psicodramma non l'ho visto.
Non ti succedeva,
no,
a me, io l'ho, mamma mia, l'ho superato tardi poi.
No, vedi, vabbè, non l'hai ancora superato completamente.
No, infatti io ti ho scritto sulla nostra lista, ho scritto baci da tutti noi.
Grazie.
Era proprio un retaggio che mi è rimasto. Vabbè, scusami, vai avanti, dai.
Va bene,
dai,
posso,
non
si
perdemo però.
No, infatti. Vabbè, la prossima canzone in scaletta,
ho
Gloria.
Nirvana.
La prossima, eh?
Commissione Nirvana.
Senti. La prossima canzone in scaletta, Gloria, nella versione di Patti Smith, è molto in comune con il pezzo di Modern Lovers che abbiamo appena ascoltato. Gli anni sono quelli, la città è la stessa, gli stessi sono i locali frequentati e l'attitudine musicale punk, potremmo dire anche punk a loro insaputa. Lo stesso è il produttore dei due album, John Cale. Ne hai parlato tu e quindi non aggiungo altro.
Copione.
No, vabbè, capirai. Ecco perché volevi andare prima. Gloria apre Horses, lo straordinario album di debutto della potessa del rock, uscito anche questo come Born to Run del Boston nel 1975. Gloria non è una canzone originale di Patti Smith, ma la cover, come la gran parte di noi sa, del grande classico di Van Morrison. E ci prendiamo la libertà di dire che la cover definitiva, la più bella. E Gloria è infatti uno dei brani più reinterpretati di sempre nella storia del rock, uno standard a tutti gli effetti. Fra gli altri te ne conoscono versioni a nome di Screaming Jay Hawkins, la suonavano gli AC/DC quando Bon Scott era ancora vivo, Jimi Hendrix, Joe Strummer, i Doors, famosissima la loro versione, U2, U2, Bowie,
Umberto Tozzi.
Tozzi ovviamente, Tozzi la faceva in medley con Ti Amo, mi ricordo.
Bravo.
E Shame Go One dei Pogues, Tom Petty, Boss, Simple Minds, Rem, eccetera, eccetera. A differenza delle altre cover, quella di Patti Smith ha un testo completamente riscritto, però. Infatti, lei mantiene solo il ritornello. Celebre l'incipit, che di fatto, no, di fatto, che poi è un verso di una sua poesia scritta tempo prima. Lei attacca la canzone con Jesus died for somebody's sins, but not mine. Gesù è morto per i peccati di qualcun altro, non per i miei. Nella bellissima autobiografia Jazz Kids, Patti Smith racconta come la scelta di suonarla sia nata per caso. Tutto era cominciato grazie al basso da un elettro color rame di Richard Dell, scrive, che avevamo comprato da lui per $40. Mi ero messo in testa di suonarlo e visto che era piccolo avevo pensato di potermela cavare. Lenny mi aveva mostrato come suonare un Mi e mentre battevo la nota avevo recitato il verso Jesus died for somebody's sins but not mine. Lenny aveva cominciato a strimpellare i classici accordi del rock, Mi, Re, La. Il connubio fra accordi e poesia mi aveva entusiasmato. Questi accordi possono andare bene per una canzone vera? Soltanto per le più gloriose, aveva risposto lui, attaccando Gloria.
Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milner, pot of thieves, wild cord on my sleeve, thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware.
E lei era Patti Smith, questa è sempre la Onda Rossa e questa è sempre Note Cose Città.
Ale, prima che... Vai. Adesso mi imbarazza un po' il fatto che la confessione sia a microfoni aperti così, non ti ho mai mandato la cartolina. Mi sono proprio dimenticato.
Veramente?
Veramente.
Che infame.
Vabbè, ma addirittura.
No, vabbè. Cioè io vabbè,
però poi facciamo retrodatata.
No, ma io sono andavo tutti i giorni a prima a Buchetta.
Te la mando.
Chiamavo il cane, gli facevo vedere.
Ma è quella San Lorenzo, troviamo un'immagine carina.
Che tristezza.
Dai.
Vabbè. Allora, senti, fa. Io adesso mi gioco il bonus. Mi sa che chiacchiero un po' sul prossimo artista per rendergli un giusto e doveroso omaggio, visto che se ne parla insomma molto poco. Loro sono un gruppo argentino che ha fatto molta fatica, anzi fa ancora tuttora, a 30 anni di distanza. Loro sono erano attivi agli inizi degli anni 80 appunto in Argentina e non sono mai riusciti ad uscire un po' fuori dal territorio argentino, non ci sono riusciti neanche in Italia. Questa è sempre stata una cosa che mi sono chiesto, come mai il suo leader, che era romano, si chiamava Luca Prodan, non se ne parla molto in Italia e neanche sui siti di musica indipendente. C'è sì una pagina Wikipedia, ma insomma niente di che, e si trovano un po' di informazioni sparse, ma non ha mai avuto il giusto riconoscimento. Immaginate un po' quello che sono stati i Clash e quello che sono tuttora, quello che sono stati in Inghilterra, nel loro caso un po' ovunque, l'importanza, l'impatto nella musica, nella cultura anche di Joe Strummer. E tutto questo portatelo in Argentina e avete un'idea di quello che sono stati e sono ancora oggi, perché si avvicina alla musica i Sumo. Allora, facciamo un passo indietro. Luca Prodan, 1953, lui nasce a Roma da una famiglia ricca, erano quattro fratelli, lui era il terzo. Il papà è un antiquario romano, la mamma è scozzese. Viene mandato a studiare in un prestigioso college di Scozia. Pensate, il suo compagno di scuola era il principe Carlo, quindi insomma non era un college per tutti. A un certo punto però Luca decide di mollare tutto, quella evidentemente non era la sua vita, inizia a girovagare un po' per l'Europa prima di tornare a Roma. Qui trova due volte purtroppo il carcere, la prima volta viene trovato in possesso di marijuana e la seconda perché decide di disertare il servizio militare e sparisce. L'Interpol anche si mette sulle sue tracce, chiamato dai genitori. Lui finisce a lavorare in un negozio di dischi, fa il commesso a Londra, a Portobello Road, e qui e forma diciamo il suo background musicale, fatto di Clash, di Joy Division, di post-punk in generale. e di musica reggae. Siamo arrivati alla fine degli anni 70, purtroppo questo per Luca è anche il periodo in cui inizia la dipendenza dall'eroina. Ha diversi ricoveri, due in particolare, in cui se la rischia molto. I medici gli dicono che non può continuare così, le sue aspettative di vita sono molto basse, e come lui dichiarerà poi nelle interviste, fu costretto a lasciare Londra proprio per scappare dall'eroina. Raggiunge un suo amico in Argentina, era rimasto particolarmente affascinato Luca dalle foto che gli aveva mandato questo amico delle montagne intorno a Cordoba, quindi lo raggiunge lì, ma anche qui si accorge che dopo pochi mesi non è quello il suo posto e si trasferisce quindi a Buenos Aires. In quel periodo in Argentina, siamo arrivati appunto nel 1981, c'è ancora la dittatura militare, siamo nel bel mezzo della crisi diplomatica col Regno Unito per via delle isole Malvin o le Falkland, e il regime censurava quindi e vietava arte e musica in lingua inglese. Prodan forma i suoi Sumo, che inizialmente cantano appunto in inglese, ma poi anche a seguito delle pressioni e un paio di aggressioni proprio da parte della polizia in borghese, inizia a comporre e a cantare in spagnolo, in spagnolo. Qui purtroppo sostituisce anche in questo periodo l'eroina con i superalcolici, in particolare e con il gin. Il nome dei Sumo inizia a girare nel circuito underground argentino e bisognerà aspettare però il 1980, oddio, se non sbaglio il 1985 mi pare, per avere il primo disco dei Sumo, che li farà poi un po' conoscere in tutto il paese. Si chiamava Divididos por la Felicità, il titolo è decisamente ispirato a Joy Division. Con questo disco e con la traccia in particolare che apre l'album, che si chiama La Rubia Tarada, il nome dei Sumo esplode, il disco è veramente un fulmine a ciel sereno in un panorama rock argentino che in quel periodo era piuttosto spento, e Luca morirà però non farà in tempo a godersi il successo. Qualche anno dopo, il 22 dicembre del 1987, a casa sua sarà trovato il suo corpo, la causa del decesso, arresto cardiaco dovuto ad un'emorragia causata dalla cirrosi epatica.
Adesso non so se lo avresti detto tutto tra poco, però è singolare la coincidenza che il 22 dicembre, per un arresto cardiaco, nel 2002 morirà Joe Strummer, stessa data.
Vero, vero.
Notizia, ho sentito.
Non ci avevo assolutamente
pensato.
Da onda
rossa quel giorno, quella mattina. Vai, scusate.
Anzi, hai fatto benissimo. A Luca Prodan in Argentina sono dedicati film, libri, la sua casa è meta di visita da parte di tanti fan che ancora oggi si avvicinano alla sua musica, un po' come oggi succede magari per chi acquista, non so, per la prima volta mette sul vinile London Calling. E appunto noi ci andiamo ad ascoltare il pezzo che li ha resi famosi. Andatevi a recuperare questo gruppo, e questo è il nostro omaggio a Luca Prodan. La Rubia Tarada, Sumo. Allora è arrivato un trillino sui Sumo, sono particolarmente contento, li facciamo ripartire. Il pezzo inizia basso basso basso, quindi non è un problema di volume e non sono io che sto facendo nessun impiccio con le levette.
Caras, conchetas, miradas, berretas y hombres encajados en fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Oh mamá, papá y mamá. Oh mamá, papá y mamá. Oh mamá, papá y mamá. Oh mamá, papá y mamá.
bombale. Sì. Grande scelta.
Bravi Sumo.
Ah beh, noi però lasciamo l'Argentina, lasciamo gli anni 80 e ce ne andiamo a Sheffield, in Inghilterra, nei primi anni zero, anni in cui in Inghilterra, come negli Stati Uniti, registrava l'esplosione dell'indie rock. Poi gli artisti di quegli anni sono arrivati al banco di prova del secondo disco, ancora meno i cavalli di razza, cioè quelli che hanno retto la risacca, il passaggio di decade, gli Strokes, gli Editors, gli Interpol. Uno di questi casi fortunati è appunto una band di Sheffield. Gli Arctic Monkeys nel 2006 erano quattro ventenni, o forse neanche ventenni, che nelle loro canzoni parlavano di scazzottate, delle serate nei locali, nei pub, degli amori, della vita di strada, la vita di strada di una gioventù annoiata. E Sheffield era, come direbbe Billy Bragg, una industrial town, una città votata all'acciaio di poco più di mezzo milione di persone, quindi non credo che sia una vita entusiasmante quella che passano i ragazzi a Sheffield. La formula che proponevano, adesso sono abbastanza cambiati, che proponevano i primi Arctic Monkeys era quella di un Brit Rock rinnovato, a cui avevano aggiunto l'irruenza giovanile, certamente anche quella voglia di far casino in sala prove, che è stato poi il loro tratto distintivo, quello che li era imposti all'attenzione mondiale da subito dal loro primo album. Lo straordinario esordio dice già tutto a partire dal titolo: Whatever people say I am, that's what I'm not. Qualunque cosa la gente dica che io sia, io non lo sono. Questa era la loro attitudine. A riascoltarlo oggi, a 13 anni di distanza, il disco non ha perso neanche un briciolo del suo smalto. The View from the Afternoon, la traccia che apre l'album, e questo stiamo facendo oggi, stiamo mettendo le canzoni che aprono dischi da noi scelti e che per noi, insomma, vale la pena ascoltare, mette subito in mostra i talenti del gruppo, i gioielli di casa, insomma, la bravura, la potenza del batterista di Matt Herders sopra ogni cosa, il riff di batteria è spaventoso, e la capacità di scrittura unita al carisma del cantante Alex Turner. Musica maestra.
She won't be shocked when she's pressed the star after she's pressed the rock, and makes her
Arctic Monkeys a Radio Onda Rossa. Allora andiamo avanti, andandoci a leggere l'anno di pubblicazione del prossimo album, della prossima prima traccia che passiamo, 1987. Abbiamo pensato, ma così era addirittura l'87 quando è uscito questo disco. Diciamo che se fosse uscito,
si porta bene gli anni,
sì,
questo,
se fosse uscito anche un decennio dopo, insomma, ne staremo qui ancora a parlare e ad elogiarlo. L'album si chiama You Are Living Over Me, è il secondo album per i Dinosaur Junior, il trio del 1983 in Massachusetts si sono formati. Sei stato tu mai?
Sì, spesso vado.
In Massachusetts?
Sì, sì, a pesca di trote, sai che c'ho la,
per prendere trote,
c'ho la passione, sì.
Ma quelle che mi hai fatto mangiare l'altra volta, buone? Buone,
sì.
Quelle? Ok.
Poi insomma si conservano bene.
Si conservano bene? Come fai a portarle? Te le fai portare bagagli a mano o le spedisci?
No, cioè le bustine quelle...
Ah, quelle sigillate che metti sopra?
Ma si sgocciola un po', faccio un po' di casino sull'aereo.
Beh, sì,
però
quando arrivi, vabbè. Comunque, dopo l'esordio con l'album Dinosaur, in cui si gettavano poi le basi di quello che i Dinosaur Junior avrebbero portato poi all'eccesso negli album successivi, quindi oltre al cantato e alla chitarra di Joseph Mascis, questo volume altissimo quasi a coprire tutto il resto, in You Are Living Over Me il sound del gruppo diventa assolutamente più personale e riconoscibile. La prima traccia, Little Fury Things, diventerà anche il singolo, uscirà su un EP e è la prova di tutto quello che vi ho detto, ovvero un impressionante muro di suono della chitarra tra distorsioni wah-wah e una veramente incredibile potenza di suono. Dinosaur Junior, Little Fury Things. Stai a distrarre qua con le lenze, la pesca con la mosca, ma che ne so, dai.
Vabbè, l'ABC.
Vabbè, basta che mi siedo, poi. Il lavoro sporco faccio agli altri.
Ma le birre le apri tu almeno, se è buono aprirle con l'accendino.
Io la trota e la birra non, cioè non la contemplo come accoppiata.
Ma che fai?
Non
so vino te. Rosso e trota, che fai?
Perché ci grappa stanno via di mezzo, un rosato, un vino bianco.
Un rosato,
no?
Vabbè. Senti Ale, nel presentare il prossimo pezzo, no? Sì, lavorandoci, vedi, ho pensato che potremmo, insomma, lavorando su questa canzone, ho pensato che potremmo fare una puntata sul legame tra cinema e rock, cinema e musica.
Ma Barolo e Soglio la bollita?
Come?
Barolo e Soglio la bollita, come la vedi?
No, io sono.
Vai.
Antico. Dico questo del cinema perché appunto qui dal cinema partiamo, essendo che non sono per nulla un esperto del cinema, vedo pure pochi film, però almeno a memoria mia una delle scene cinematografiche più belle degli ultimi anni, degli ultimi vent'anni, diciamo così, e chi l'ha visto certamente non l'ha dimenticata, è il finale del film Lost in Translation, il film di Sofia Coppola. La scena è questa: il personaggio interpretato da Bill Murray scende dalla macchina, corre, raggiunge Scarlett Johansson, con cui aveva condiviso gli ultimi giorni a Tokyo, il film lì ambientato, e le dice qualcosa all'orecchio. Lo spettatore non capisce, non riesce a capire che cosa l'abbia detto, però la regista ci fa sentire solo la risposta. Comunque questo non è importante, perché è il momento successivo quello che dà il significato a quelle parole sussurrate. L'abbraccio si scioglie, i due si salutano, c'è un ultimo sguardo, e in questo momento magnifico parte la batteria di Jess Lake Honey, la canzone magnifica degli scozzesi Jesus and Mary Chain, poi il basso, una chitarra super distorta, e finalmente il verso iniziale della canzone, Listen to the girl, ascolta la ragazza.
Sì, l'abbiamo capito,
scusa. Però se il film è del 2003, il disco aperto da questo capolavoro è uscito nel 1985, è il primo della band di Glasgow. Psycho Candy fondeva le principali influenze dei fratelli Reed, gli Stooges e i Velvet Underground per la loro furia chitarristica da una parte, e i Beach Boys e il world sound di Phil Spector con il loro pop dall'altra. Un disco non solo magnifico, ma che ha un'importanza capitale, perché di fatto ha aperto la strada a un genere che poi negli anni successivi prenderà il nome di shoegaze. Noi ce l'ascoltiamo, Jess Lake Honey, Jesus and Mary Chain.
Just Like Honey. Allora andiamo avanti. Siamo arrivati a quel momento che temevo, quello in cui adesso, ecco, con la prossima canzone mi manca il gatto.
Lo so.
Me vuoi fare da gatto?
Ma vedete, se accorre per amicizia fate fare essere d'altro.
Chiedimi perché ho scelto questo pezzo.
Perché hai scelto questo pezzo?
Perché mi piace.
Ottimo.
Ok. Allora, è del 1991, loro sono i Talk Talk, del compianto Mark Hollis, a cui abbiamo anche dedicato un piccolo omaggio, se non sbaglio a febbraio è morto, no?
Sì, ma di credo di sì, metti qualcosa sotto.
L'ho messo qualcosa sotto e che ho messo per entrare in atmosfera, Shine of Your Crazy Diamond parte un po'
così. Devo dire, partire al terzo minuto però. Vabbè, vai.
Domani, scusa, purtroppo... E comunque... Il disco che ci ascoltiamo è stato pubblicato a distanza di 3 anni dal disco precedente, Spirit of Eden, l'album della svolta decisiva anche nel loro sound, l'album che è stupendo, come altrettanto capolavoro è questo Longing Stock, che segna anche il passaggio dalla EMI alla Verve Records. Allora, la prima traccia di questo disco si chiama Mirraman e inizia con diversi secondi di silenzio. Io ogni volta che l'ascolto mi sembra sempre che è proprio il silenzio il protagonista di questo... di questo brano, i vari strumenti che entrano sembrano quasi interromperlo, e sono tanti poi, perché oltre alla voce c'è anche la chitarra, il contrabbasso, poi arrivano degli strumenti ad arco, c'è un oboe che fa la melodia, ci sono delle percussioni, la tromba, il pianoforte, insomma una tavolozza di colori molto completa che dipinge questo splendido affresco che risponde al nome di Mirraman per Talk Talk.
Dependence beneath my feet. Step right up.
Adesso, come hai fatto tu prima, mentre hai raccontato la storia di Sumo, gruppo poco conosciuto e quindi che meritava insomma un racconto un po' più lungo, lo stesso faccio io, quindi spero di non annoiare le ascoltatrici e gli ascoltatori, cercherò di essere più breve possibile, ma non so quanto riuscirò a farlo. No, non voglio morire davvero, voglio solo morire nei tuoi occhi. Cantava così in How to Rent a Room, una delle sue canzoni più belle. E invece David Berman, leader del Silver Jewis, musicista e poeta, è morto suicida lo scorso 7 agosto, a 52 anni. Si supponeva che andasse tutto bene. Un album uscito a luglio a nome Purple Mountains, dopo 10 anni di silenzio, il tour imminente negli Stati Uniti. Ma a cominciare col senno di poi è tutto più facile, ma diciamo a cominciare dalle prime foto promozionali che circolavano in rete, ci si poteva rendere conto, direi quasi abbastanza facilmente, che qualcosa non andava. Gli occhi stanchi, i capelli sparuti, arruffati, un'espressione nel volto senza vita. In una delle ultime interviste, al giornalista che gli chiede il perché di 10 anni di silenzio musicale, risponde che da quando era bambino aveva sempre desiderato avere un po' di tempo per leggere e per stare per i fatti suoi. Un piccolo aneddoto questo, che però spiega molte cose del personaggio David Berman. L'avventura Silver Jewis, la creatura che aveva portato avanti nel corso di tutti gli anni 90 e che aveva sciolto nel 2009, era iniziata 20 anni prima, nel 1989, a Hoboken, nel New Jersey, insieme a due compagni dell'università. Uno è Stephen Malkmus e l'altro è Bob Nastanovich, che dire poco, avrete riconosciuto i nomi, immagino, avrebbero fondato i Pavement. Il primo disco a nome Silver Jewis esce nel 1994 e si intitola Starlight Walker, un assoluto capolavoro. Il disco inizia con Train Across the Sea, uno dei manifesti della scena indie di allora, e veniva spesso anche chiamata lo-fi, cioè un po' si mischiavano l'indie rock e il lo-fi, cioè la bassa fedeltà. E subito dopo il primo album però diventa abbastanza chiaro che la band è di fatto il progetto solista di Berman, e la formazione è cominciantemente a cambiare. Lo stesso avverrà in continuazione per tutti gli anni a seguire. I testi si fanno sempre più inquieti, sempre più malinconici, ma sempre contraddistinti da una vena ironica che magari oggi a rileggerla fa abbastanza male. The Natural Bridge esce nel 1996 e conferma il valore del progetto. Questo la faccia di chi allora li etichettava semplicemente come un side project dei Pavement. Ma l'album con cui Silver Jewis vengono conosciuti dal grande pubblico è sicuramente il terzo album della loro discografia, American Waters, uscito nel 1998. Questo si apre con la canzone probabilmente più famosa della band, Random Rules. la poesia diventa sempre più importante per Berman e proprio imprescindibile per il suo fare musica, e così anche nei testi in riferimento alla sua vita, sempre più votata all'autodistruzione, all'abuso di droghe e alla depressione strisciante che non l'abbandonerà mai. L'album viene registrato a Brooklyn a Rare Book Room, sì, e verrà masterizzato agli Abbey Road Studios. In questo caso, in questa formazione, tornerà l'amico fraterno, l'amico di sempre, Stephen Malcolm's The Pavement. Facciamo adesso una pausa e intanto ci ascoltiamo questa, Silver Juice Random Rules.
In 1984 I was hospitalized for approaching perfection, slowly screwing my way across Europe. They had to make a correction, broken and smoking where the infrared deer plunge in the digital snake. I tell you, they make it so you can't shake hands when they make your hand shake.
Sì, assolutamente, ma approfittiamo poi di questa questo intermezzo, questo primo tempo nel racconto di David Berman, per dire che una settimana fa, l'avrete letto sui giornali, lo saprete, è morto un altro grandissimo musicista, Daniel Johnston, e quindi noi la scaletta l'avevamo già immaginata e non abbiamo voluto rimettere mano, e abbiamo pensato di omaggiarlo come merita nella prossima puntata, che sarà, no, Ale, interamente dedicata a lui.
Marta
alla
Depressi.
Soluzione e alle tante cover, anche ai tanti tributi che gli hanno dedicato gli artisti più, una serie di artisti lunghissima e, che sta a significare quanto era amato e quanto è stato, no, parlo di Daniel Johnston, uno straordinario autore di canzoni. Ma continuiamo il racconto di David Berman. Siamo arrivati, il pezzo che abbiamo sentito apriva American Waters, appunto il disco del 1998. L'anno successivo, nel 99, esce la sua prima raccolta di versi, Actual Air, e questa contribuisce a sua volta, cioè lo fa, contribuisce a farlo diventare ancora di più un personaggio di culto, perché poi lui non raggiungerà mai il grandissimo pubblico, neanche negli Stati Uniti. L'abuso di medicinali, di droghe e di alcol è sempre più ingombrante nella sua vita, ma questo non ferma comunque la discografia di Silver Juice, che prosegue nel 2001 con Bright Flight e finalmente inizia anche un'attività live, perché lui aveva abbastanza difficoltà non amava esibirsi in pubblico e quindi, dicevo, l'attività live inizia finalmente a entrare in gioco nella carriera della band, nella cosiddetta reunion del 2005, quando uscì il loro quinto album Tanglewood Numbers. Berman riunisce alcuni musicisti chiavi per il suo progetto, quindi il già citato Stephen Malcolm, Nastanovic dei Pavement, Will Oldham, sua moglie Cassie Berman, e lo stesso succederà per il successivo album Lookout Mountains, Lookout Sea, che uscirà nel 2008. E però, insomma, i demoni non, adesso perdonate se brutalizzo, se semplifico così la depressione e la storia di un artista, comunque i demoni non passano e sarà lo stesso Berman a raccontare, e uno sperava che fosse una cosa che si era lasciato alle spalle, cioè lui stesso raccontò che nel 2003 aveva già tentato il suicidio, l'aveva tentato, la storia è anche abbastanza assurda, nella stessa stanza d'albergo di Nashville dove Al Gore era rimasto quando aveva perso le elezioni contro George Bush Jr. E sembra che al ragazzo della Hall disse: voglio morire qui, voglio morire dove è morta la democrazia. E i Silver Juice si sciolgono nel 2009 e lui nel frattempo comincia una terapia per riabilitarsi, per smettere con le droghe pesanti. E comunque, anche se si sciolgono i Silver Juice, lui resta attivo sul fronte della scrittura e apre un blog di immagini, perché lui era anche un ottimo disegnatore, e parole. Un blog che diventa un piccolo caso negli Stati Uniti, si chiamava Menthol Mountains. Menthol per come le sigarette che era solito fumare, al mentolo non so come faceva, e Mountains come quelle montagne che diventeranno il suo nuovo moniker 10 anni dopo l'addio ai Silver Juice. Poco dopo lo scioglimento della band pubblicano scritto, e questo farà anche molto, molto rumore nel suo pubblico, pubblicano scritto in cui confessa che suo padre Richard Berman era un avvocato repubblicano che lavora per i lobbisti sostenitori del mercato di armi, tabacco e alcol. Sono il figlio di un demonio, scrive. Per Berman non aveva senso continuare una battaglia musicale, si sentiva impotente, queste sono le sue parole, nel fermare il male che il padre aveva portato al mondo. Nonostante tutto questo era tornato lo scorso 7 luglio, l'album è uscito inaspettato e per chi come me e come altri lo amava, era una grande sorpresa, una grande gioia nell'ascoltare un disco che è comunque straordinario. E appunto, lo ripetiamo, il disco si chiama Purple Mountains, come Purple Mountains era il nome del suo ultimo progetto musicale. Nuovo nome, nuovo progetto, però lo sound era sempre quello, era il suo, era inconfondibile. Tutta la mia felicità se n'è andata, questo è il titolo del primo singolo. E poi il secondo singolo, Margaritas at the Mall, Margherita è un cocktail, Margherita al centro commerciale. A rileggere oggi fa venire la pelle d'oca, perché il testo è abbastanza disarmante. Il mio giorno qualunque inizia con i ricordi di essermi bloccato su questo pianeta dove sono atterrato, sotto questo cielo grigio come di granito, un posto in cui mi sveglio arrossendo, come se mi vergognassi di essere vivo. L'ho già detto, l'album è magnifico davvero, e il tour sarebbe dovuto partire da Washington il 14 agosto, ma il 7 agosto Berman si è tolto la vita. Sembra che avesse più di 100.000 euro di debiti di gioco, che non avesse superato la fine del suo matrimonio dell'anno precedente e la morte della madre, a cui dedica la canzone forse più toccante e più emozionante del disco, che tradotta suona così: amavo essere il figlio di mia madre. Noi, fedeli alla puntata di oggi, ci ascoltiamo però il brano con cui il disco si apre, That's Just the Way That I Feel.
Well, I don't like talking to myself, but someone's gotta say it, hell. I mean, things have not been going well. It's time I think I finally fucked myself. You see, the life I live course I've been humbled by the void. Much as my faith has been destroyed, I've been forced to watch my foes enjoy ceaseless feasts of schadenfreude. And as the pace of life keeps quickening beneath the bitching and the bickering, when I try to drown the thoughts again, I find my worst ideas know how to swim. Well, a setback can be a setup for a comeback if you don't let up. But this kind of hurting won't heal, and the end of all wanting is all
Purple Mountains hanno delle queste città. Noi siamo arrivati alla fine di questa nuova prima puntata di questa stagione 2019-2020. Ci risentiamo martedì prossimo, però prima abbiamo da fare una chiusura. Abbiamo, insomma, dobbiamo anche raccontare un attimo la genesi di questa, che è una, penso di non esagerare se dico, uno dei capolavori forse della storia della chitarra rock. Parliamo dei Funkadelic. È il 1971. George Clinton e Eddie Hetzel e gli altri Funkadelic entrano in studio di registrazione per registrare il terzo, se non sbaglio, il terzo album, Maggot Brain. Ne abbiamo già parlato nel un paio di anni fa, se non sbaglio, quando abbiamo raccontato la storia di Joel Broski, fotografo di copertine, che è stato lui a immortalare lo scatto con la donna sepolta nella terra e la sola faccia urlante che spunta fuori in mezzo ai vermi, se non ricordo male. E come erano soliti fare, lo racconta Clinton stesso, entrano strafatti di acido e cominciano a scaldarsi, improvvisano un groove lento. Si aspetta solo che Hetzel inizi il suo assolo per sciogliere le dita e Clinton gli si avvicina, gli dice: suonalo come se fosse morta tua madre, immagina come cambierebbe la tua vita. Quello che venne fuori è quello che state per ascoltare. Sono 10 minuti di assolo praticamente improvvisato di Eddie Hetzel, che è preceduto da un breve parlato di George Clinton sulla madre terra che assaggia i vermi dell'universo o qualcosa del genere. Al termine dell'assolo Clinton si trasferisce in sala regia, riascolta la registrazione, manda via in pratica i tecnici del suono, gli dice: ci penso io adesso a sistemare il tutto. Toglie tutti gli strumenti, lascia soltanto l'assolo di chitarra, li tratta con l'Ecoplex, che era una sorta di effetto di chitarra che crea, diciamo, una specie di eco, semplifico un pochino, li rispalma 4 o 5 volte sulla traccia e crea non soltanto un'atmosfera inquietante, ma in alcuni punti proprio una vera e propria saturazione del suono. Lo sentirete durante il pezzo. I tecnici se lo guardano e gli dicono: guarda, se questo è il risultato finale, se questo è poi la canzone come andrà alle stampe, ti prego di non far uscire i nostri nomi, perché insomma non è un prodotto ascoltabile.
Delle Cassandre proprio.
Sì, assolutamente. A Clinton non gliene può fregare assolutamente di meno. La traccia esce così come lui l'ha concepita e così come Hetzel l'ha suonata. Il risultato è quello che state per ascoltare un attimo, e direi che la storia gli ha dato assolutamente ragione. Grazie, ciao a tutti e a tutti, noi ci sentiamo martedì
prossimo. Ciao a tutte, ciao a tutti.
Mega Brain, Funkadelic.
Mother Earth is pregnant for the third time, for y'all have knocked her up. I have tasted the maggots in the mind of the universe. I was not offended, for I knew I had to rise above it all or drown in my own shit.